Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, buona serata, buon anno. Cominciamo questo 2024 con un nuovo ciclo di catechesi tratte dalle udienze generali di Papa Francesco, cominciato proprio alla fine di dicembre dell'anno scorso, il 27 dicembre esattamente, mercoledì, dedicato al tema dei vizi e delle virtù. La prima di queste catechesi è dedicata alla custodia del cuore. La custodia del cuore è uno dei fondamentali, diciamo così, della vita spirituale del cattolico, perché custodire il proprio cuore significa orientare verso il bene, verso il vero, e quindi verso la gloria di Dio, la gloria di Cristo, tutte le proprie azioni. La difficoltà, appunto, consiste nel fatto che custodire il proprio cuore non è propriamente una cosa facile, e soprattutto non è una cosa che dipende dalla nostra volontà, ma dipende dalla grazia di Dio anzitutto, che penetra dentro di noi attraverso la preghiera, attraverso i sacramenti, attraverso la richiesta nella nostra preghiera di ottenere questa grande grazia di poter diventare capaci di custodire il proprio cuore, cioè di mantenerlo sempre orientato a Dio, alla sua gloria, a Cristo, all'osservanza della volontà che Gesù vuole per ciascuno di noi. Nel custodire il cuore ci sono ovviamente delle regole comuni, delle regole fisse, sono i 10 comandamenti, sono i consigli evangelici, e poi c'è la vocazione di ciascuna persona, perché ciascun uomo è chiamato da Dio a fare delle cose che sono richieste soltanto a lui, che sono sue particolari, in una condizione esistenziale, in una condizione di vita personale, cioè non simile certamente a quella di milioni di altre persone, ma comunque attraverso un percorso, diciamo così, assolutamente personale. Oggi vorrei introdurre un ciclo di catechesi sul tema dei vizi e delle virtù. E possiamo partire proprio dall'inizio della Bibbia, là dove il libro della Genesi, che è il primo libro della Bibbia, attraverso il racconto dei progenitori, cioè di Adamo ed Eva, presenta la dinamica del male e della tentazione. Pensiamo al paradiso terrestre. Nel quadro idilliaco rappresentato dal giardino dell'Eden, compare un personaggio che diventa il simbolo della tentazione, il serpente. Questo personaggio che seduce. Il serpente è un animale insidioso, si muove lentamente, strisciando sul terreno, e qualche volta non ti accorgi nemmeno della sua presenza, perché è silenzioso, perché riesce a mimetizzarsi bene con l'ambiente e soprattutto questo è pericoloso. Allora, qui intanto una prima osservazione, no? Nel senso, oggi si parla poco del demonio nella predicazione, nell'educazione. Anche. Ne parla spesso il Papa, ne parla il Magistero con equilibrio, con prudenza, cioè nel senso che senza esagerazioni, ma normalmente se ne parla poco. Cioè si dà per scontato questo che è uno dei capisaldi dell'opera del demonio, cioè quella di nascondersi, quella di non apparire, no? È una se non mi ricordo male, una delle principali strategie indicate nelle lettere di Berlicche da Eliot, no? Quando dice il diavolo ha già vinto quando riesce a far capire che non esiste sostanzialmente. E oggi è molto difficile proprio ascoltare. Ora, è chiaro che non bisogna neanche cadere nell'eccesso opposto, cioè il diavolo esiste, non è invincibile, anzi è già stato sconfitto da Cristo, però esiste. Esiste ed è pericoloso. Ed è proprio la Bibbia che ci ricorda come in seguito al peccato degli angeli, cioè alla ribellione degli angeli, il capo degli angeli ribelli, Lucifero, viene scaraventato, diciamo, andato all'inferno da San Michele e dagli angeli che rimangono fedeli a Dio, dopo questa grande battaglia che si verifica nei cieli. Da allora il demonio il diavolo, Lucifero, ha una libertà d'azione sulla terra, perché sulla terra può tentare gli uomini e riesce ad andare a segno con la prima tentazione, quella che rivolge ai primi uomini, ad Adamo ed Eva, e riesce a portare a casa, diciamo così, questa tentazione. Perché? Perché Eva e poi Adamo cadono nella trappola del serpente, appunto. Quindi Papa Francesco intanto ci dice state attenti, cioè il serpente è insidioso proprio per il suo modo di operare, proprio per il suo modo di operare non apparendo, mimetizzandosi nell'ambiente, facendo in modo di non essere temuto, di non essere oggetto di un'attenzione che porti le anime a stare in guardia davanti alla sua azione. Quando comincia a dialogare con Adamo ed Eva, dimostra di essere anche un affinato dialettico. Incomincia come si fa nei pettegolezzi cattivi, con una domanda maliziosa. È vero che Dio ha detto non dovete mangiare di nessun albero del giardino? Siamo al capitolo terzo della Genesi. La frase è falsa. Dio in realtà ha offerto all'uomo e alla donna tutti i frutti del giardino, tranne quelli di un albero preciso, l'albero della conoscenza del bene e del male. Questa proibizione non vuole interdire all'uomo l'uso della ragione, come talvolta male si interpreta, ma è una misura di sapienza, come a dire, riconosci il limite, non sentirti padrone di tutto, perché la superbia è l'inizio di tutti i mali. E così la storia ci dice che Dio pone i progenitori come signori e custodi del creato, ma vuole preservarli dalla presunzione di onnipotenza, di farsi padroni del bene e del male, che è una tentazione, una brutta tentazione, anche adesso. Questa è l'insidia più pericolosa per il cuore umano. Così Papa Francesco. A proposito del serpente, dell'opera del serpente. E il pontefice dice, questo non significa che l'uomo non debba usare la ragione, come qualcuno ha lasciato credere, no? Al contrario, cioè, vuole, cioè, il comando di Dio di non mangiare i frutti dell'albero della conoscenza del bene e del male, non vuole essere una diktat del tipo non usare l'intelligenza, non usare la ragione, non sforzarti di conoscere. Sola fide, no? Come dirà Lutero, no? Sola scrittura, sola Bibbia, solo la Bibbia. La ragione è la prostituta del diavolo, non è vero. La ragione è un dono che Dio ha dato all'uomo, a ogni uomo, la sua intelligenza. Soltanto, dice il Santo Padre, Dio vuole darci dei limiti e per darci dei limiti, per farci capire che non dobbiamo diventare, pensare di essere onnipotenti e quindi di mangiare i frutti della scienza del bene, di essere noi a determinare che cosa è bene e che cosa è male, perché questo è il senso del comando di Dio. Cioè tu, uomo, non sei tu a stabilire ciò che è bene e ciò che è male. Devi obbedire al disegno di Dio, che è scritto nel tuo cuore, perché nel tuo cuore tu sai ciò che è bene e ciò che è male. La coscienza. Però io ti pongo un limite. Puoi mangiare, puoi godere di tutto quello che è al tuo servizio, a tua disposizione nel giardino del paradiso terrestre, ma non mangiare i frutti dell'albero della conoscenza del bene e del male. Come sappiamo, Adamo ed Eva non riuscirono ad opporsi alla tentazione del serpente. L'idea di un Dio non proprio buono che voleva tenerli sottomessi si insinuò nella loro mente. Da qui il crollo di tutto, no? Il serpente insinua e dice, ma guarda che Dio non vuole che voi mangiate dei frutti di quest'albero perché diventereste come lui. Cioè diventereste voi. A determinare, a indicare ciò che è bene e ciò che è male. Che è quello che è successo poi nella storia, cioè tutte le volte che questo peccato commesso da Adamo ed Eva diventa un peccato pubblico, diventa un'ideologia, diventa appunto l'ideologia che vuole sostituirsi al disegno d'amore di Dio, nell'indicare ciò che è bene e ciò che è male. Pensate oggi, questo rispetto alle grandi ideologie, non tanto oggi, ma per esempio nel Novecento, le grandi ideologie dicevano Dio non esiste, l'ateismo per esempio, nel marxismo. Dicevano la proprietà è un furto, oppure tutto deve essere asservito allo Stato, o alla patria, o alla nazione, o l'uomo deve essere libero assolutamente di fare tutto quello che vuole, no? Il liberalismo. Sono tutte forme di sostituzione alla legge di Dio. Alla realtà, alla natura umana, all'amore del progetto di Dio che ci vuole salvi, che ci vuole felici. E invece le ideologie dicono: no, guarda, la realtà non funziona come ha detto Dio, come insegna la Chiesa, eccetera, ma funziona così e così. Poi ogni ideologia aveva la sua soluzione ai problemi. Oggi addirittura si nega che esista il problema, no? Nel senso, non esistono più le ideologie, perlomeno come lo erano nel corso del Novecento, ma non esiste neppure più il progetto di Dio, tutto è relativo. Cioè sostanzialmente la verità non esiste, il bene non esiste, è bene, è vero ciò che è utile per me, ciò che io stabilisco che sia vero e bene, e lo stabilisco per me, e questo è il ripetersi del peccato originale, no? Sostanzialmente, no? di quell'uomo che cede al serpente e dice: no, voglio essere io a stabilire che cosa è giusto, che cosa è sbagliato, che cosa è vero, che cosa è buono. Con questi racconti, continua Papa Francesco, la Bibbia ci spiega che il male non inizia nell'uomo in modo clamoroso, quando un atto è ormai manifesto, ma il male comincia molto prima, quando si comincia ad intrattenersi con esso, a cullarlo nell'immaginazione, pensieri, finendo con l'essere irretiti dalle sue lusinghe. Poi dirà, sempre il Santo Padre, che col demonio non bisogna mai dialogare. Quando sentiamo entrare dentro di noi questa tentazione, questa forma di tentazione, dobbiamo subito attivare le difese, la prima delle quali è non parlare col diavolo, non dialogare con lui. Quando insinua una tentazione, noi la individuiamo come tale, che sia una tentazione contro un comandamento di disperazione, di mancanza di speranza, di fiducia, eccetera, ecco, scacciamola come si scaccia una mosca, senza ingaggiare una battaglia pazzesca, ma semplicemente con un cenno del dito che la toglie da dov'è, facendo come se non ci fosse, insomma, senza mettersi lì adesso io mi metto a fare una guerra contro di te. La tentazione non bisogna prenderla in considerazione, perché il primo modus operandi della tentazione è quella di avviare un dialogo. L'omicidio di Abele non è cominciato con una pietra scagliata, ma con il rancore che Caino ha sciaguratamente custodito, facendolo diventare un mostro dentro di sé. Anche in questo caso a nulla valgono le raccomandazioni di Dio. Guardate, subito dopo, nei capitoli successivi, c'è uno dei primissimi grandi peccati, no? Il peccato di fratricidio. Caino uccide Abele. Ma perché Caino uccide Abele? Perché ha permesso al rancore contro di lui di entrare nel suo cuore, di impadronirsi del suo cuore. Quando noi ci accorgiamo che una qualsiasi forma di rancore sta impadronendosi del nostro cuore, noi dobbiamo combattere, dobbiamo espellere questa tentazione dalla nostra vita. Faremo fatica, anche perché normalmente il rancore che proviamo ha dei motivi, cioè non è frutto soltanto della nostra cattiveria, ma è motivato, cioè abbiamo subito un torto, un'ingiustizia, eccetera. Attenzione che il rancore non penetri e si impadronisca del mio cuore, perché quando si impadronisce nel mio cuore è finita. E poi è lui, è il rancore che orienta la mia vita, le mie scelte, le mie azioni, che mi domina sostanzialmente. Un uomo in preda al rancore, all'odio, contro qualcuno, contro qualcosa, ma all'odio, è come una persona drogata, cioè non è più padrona delle sue azioni. C'è questo virus, questa malattia del cuore che la domina, no? Un uomo che odia è un uomo così fatto, cioè non può essere, non riesce a essere contento finché non porta a compimento la propria vendetta. Ecco, l'amore è esattamente il contrario, un uomo innamorato non può tacere del suo amore. La fonte anche dell'apostolato è proprio questa: se sei innamorato di Cristo non puoi non comunicarlo. Come, dove, quando, con chi, con prudenza, magari con imprudenza, eccetera, ma non puoi non comunicarlo, non puoi tenerlo dentro di te. Se lo tieni dentro di te, non è un vero e proprio amore. Cioè, se uno è innamorato di quella che poi diventerà la sua sposa, la sua fidanzata, eccetera, lo si legge negli occhi, lo si vede dal suo comportamento, non può tenerlo dentro. Magari può farlo con chi non conosce, ma con chi è in confidenza viene fuori questo, si capisce. Se no, che amore è? Un amore impassibile. No, l'amore non è impassibile. Si deve in qualche modo cercare di ordinarlo, ma non lo si può, non lo si deve neanche nascondere. Con il diavolo, continua il Papa, cari fratelli e sorelle, non si dialoga mai, non si deve discutere mai. Gesù mai ha dialogato con il diavolo, lo ha cacciato via. E nel deserto, durante le tentazioni, non ha risposto con il dialogo, semplicemente ha risposto con le parole della Sacra Scrittura, con la parola di Dio. State attenti. Il diavolo è un seduttore. Mai dialogare con lui, perché lui è più furbo di tutti noi e ce la farà pagare. Quando viene una tentazione, mai dialogare. Chiudere la porta, chiudere la finestra, chiudere il cuore. E così ci difendiamo da questa seduzione, perché il diavolo è astuto, è intelligente. Ha cercato di tentare Gesù con le citazioni bibliche, presentandosi come grande teologo. State attenti. Con il diavolo non si dialoga e con la tentazione non dobbiamo intrattenerci. Non si dialoga. Viene la tentazione, chiudiamo la porta, custodiamo il cuore. Bisogna essere custodi del proprio cuore. Continua Papa Francesco. E per questo non dialoghiamo con il diavolo. È la raccomandazione custodire il cuore che troviamo in diversi padri, padri della Chiesa, i santi soprattutto. E noi dobbiamo chiedere questa grazia di imparare a custodire il cuore. È una saggezza quella di sapere custodire il cuore. Che il Signore ci aiuti in questo lavoro. Ma chi custodisce il proprio cuore custodisce un tesoro. Fratelli e sorelle, impariamo a custodire il nostro cuore. Così finisce l'udienza, l'ultima udienza del 2023, la prima delle nuove catechesi del mercoledì che il Papa dedicherà ai vizi e alle virtù, e in modo particolare comincia con questa udienza dedicata appunto alla custodia del cuore. Adesso vorrei leggervi quanto il Papa ha detto in occasione dell'Angelus del 1 gennaio. L'Angelus è dedicato alla Madonna perché il 1 gennaio nella liturgia romana si celebra la festa di Maria Santissima, Madre di Dio. La liturgia ambrosiana invece celebra la maternità di Maria la domenica prima di Natale invece e non la celebra, quindi in occasione della festa del primo gennaio. Ma in questa occasione dell'Angelus, il Papa ha ricordato una cosa che non viene ricordata normalmente dalla Chiesa come meriterebbe. Cioè, la persecuzione contro i cristiani oggi è assolutamente presente in tutto il mondo, soltanto che noi non lo sappiamo. E in modo particolare c'è una chiesa, la chiesa del Nicaragua, che conosce ormai da decenni una persecuzione violenta da parte dello Stato. Ci sono due vescovi in prigione, uno dei quali ha trascorso il secondo anno in prigione, di cui non si sa nulla. L'unica cosa che si sa è che questa chiesa, perseguitata dal regime di Daniel Ortega, il regime sandinista di Daniel Ortega, ormai da decenni, dalla fine della dittatura di Somoza, precedente a questa nuova dittatura, stiamo parlando degli anni 70, e poi continuata con alti e bassi per tutti questi decenni. Ora, i numeri relativi al Nicaragua sono spaventosi. Ve li leggo da un articolo di Matteo Mazzuzzi uscito sul Foglio lo stesso giorno, del 2 gennaio. Mazzuzzi, che è un giornalista del Foglio, riporta dei dati spaventosi, o forse li ho letti da un'altra parte. Comunque, alla vigilia di Natale è stato sottoposto a fermo giudiziario un sacerdote in Nicaragua, perché durante l'omelia pronunciata nella cattedrale di Matagalpa aveva ricordato il vescovo Rolando Alvarez, condannato a 26 anni di carcere perché reo di essere un traditore della patria. Infatti, per ordine di Daniel Ortega è proibito menzionarlo sia nelle celebrazioni eucaristiche sia nelle semplici preghiere. Cioè, il capo dello Stato, sarebbe come immaginatevi che il capo dello Stato italiano Mattarella ordinasse che il nome dell'arcivescovo del Pini piuttosto che dell'arcivescovo di Palermo, piuttosto che del presidente della Conferenza Episcopale Italiana, non devono essere pronunciati quando si celebra messa nelle singole diocesi. Come sapete, quando il sacerdote celebra la messa, ricorda in modo particolare il Papa, il proprio vescovo, il vescovo della propria diocesi, e poi tutto il clero, il popolo, i fedeli, eccetera, eccetera. Allora, immaginatevi che il capo dello Stato italiano dica il nome di Zuppi piuttosto che del vescovo di Milano non deve essere pronunciato, perché è un traditore della patria. Che già qui uno dice, ma cosa vuol dire un traditore della patria? Ecco, il Nicaragua avviene. Il capo del governo ordina che questo vescovo, che è in prigione da 2 anni, e guardate che è un eroe, no? È candidato sicuramente al martirio, perché ha rifiutato per ben 2 volte, questo vescovo Alvarez, di andare in esilio negli Stati Uniti, dove sono già andati centinaia e centinaia di oppositori al regime sandinista, sandino comunista, non so come chiamarlo, nel corso di questi anni, tantissimi sono emigrati, sono stati messi sostanzialmente su un aereo dal governo che li ha esiliati senza dar loro poi la possibilità di rientrare in Nicaragua. E vivono oggi, attualmente vivono all'estero, come nemici, appunto, come traditori della patria. Il vescovo Alvarez per ben due volte si è rifiutato di salire su questo aereo, perché ha detto: io voglio restare vicino al mio popolo che soffre questa persecuzione e dare l'esempio. E da 2 anni è in prigione. Non si sa neanche, tra l'altro, bene dove sia, come stia, eccetera. Ma di questo però noi non sappiamo nulla, o quasi. I giornali ne parlano pochissimo. Gli stessi uomini politici, anche il governo, che pure è molto attento alla libertà, al principio della libertà religiosa, addirittura ha istituito un ruolo di garante dei cristiani perseguitati, di difensore della libertà religiosa. Però poi queste cose non vanno avanti. È chiaro che non possiamo pensare che il governo italiano possa risolvere il problema del Nicaragua, ma guardate che il problema del Nicaragua si risolve parlandone, cioè costringendo questo governo a fare della marcia indietro in seguito a pressioni popolari talmente forti e talmente, a pressioni politiche talmente forti da costringere quel governo a fare marcia indietro. Ma se questo non avviene, e quel governo, diciamo, si sente tranquillo. Dice, non hanno più neanche la forza di reagire. Non gli interessa nulla in Occidente che io perseguiti i cristiani, che metta in prigione i vescovi, che sciolga le congregazioni di suore, come è stato fatto, no? E spesso è anche la stessa Chiesa che non è debole sul punto. Ora, il Papa lo ha ricordato nel corso dell'Angelus. Ve lo leggo. Seguo con viva preoccupazione quanto sta avvenendo in Nicaragua, dove vescovi e sacerdoti sono stati privati della libertà. Esprimo ad essi, alle loro famiglie, all'intera Chiesa del Paese, la mia vicinanza nella preghiera. Alla preghiera insistente invito pure tutti voi qui presenti e tutto il popolo di Dio, mentre auspico che si cerchi sempre il cammino del dialogo per superare le difficoltà. Preghiamo per il Nicaragua oggi. Ora, il Nicaragua è un piccolo stato con pochi milioni di abitanti, però qui, anche se fosse uno solo, è un'ingiustizia palese, evidente, non si può tacere di fronte alle ingiustizie. Non si può far finta, cioè non si può non parlare delle persecuzioni e in particolare non parlare di questa situazione così drammatica, che grava su questo piccolo popolo da tantissimi anni. Ripeto, cominciai a sentire parlare del Nicaragua perseguitato quando alla guida del paese c'era il cardinale Obando Bravo. Venne in Italia in quegli anni, fine anni 70, se non ricordo male, il suo vicario generale, Monsignor Bismarck Carbaglio. Da allora il Nicaragua è sempre stato perseguitato, cioè la Chiesa del Nicaragua, i cristiani, i cattolici del Nicaragua, come in Venezuela, come a Cuba, come in tutti quei paesi dove è rinato in questi decenni una sorta di neosocialismo che non tollera che la Chiesa ingerisca nei propri affari. E la Chiesa non vuole ingerirsi nei propri affari, ma vuole difendere i diritti dell'uomo, i diritti della persona. Quindi non sta zitta, anche perché è l'unica, l'ultima e l'unica forma di opposizione all'interno del regime del Nicaragua. Concludo poi con un'altra situazione che Matteo Mazzuzzi ricorda nel corso di cui ha parlato anche Avvenire, quella della Nigeria. Il 2023 si è chiuso con l'ennesima strage di cristiani, ancora una volta in Nigeria, epicentro della persecuzione che non sembra avere mai fine. Sono quasi 170, secondo l'ultimo bilancio, le vittime degli attacchi condotti per 3 giorni di seguito contro le comunità cristiane nello stato di Plateau, nel cuore del paese. Per coloro che credono che questo conflitto non sia religioso, quest'ultimo attacco dimostra che si tratta chiaramente di un conflitto religioso. Il fatto che abbia avuto luogo a Natale e che i cristiani siano stati deliberatamente presi di mira in una comunità mista, in cui i musulmani non vengono attaccati, manifesta chiaramente le caratteristiche di un conflitto religioso. So che non tutti vorrebbero ammetterlo, ma per me, che sono stato sul campo, ho osservato e scritto al riguardo. Vi sono i segni di un conflitto religioso. Così ha detto, ad aiuto alla Chiesa che soffre, padre Andrew Devan, direttore delle comunicazioni della diocesi di Pankin in Nigeria, nel cui territorio è avvenuta la strage. Allora, c'è una strage che comporta la morte di 170 persone almeno. Questa strage avviene in Nigeria. Nigeria è il più grande paese, uno dei più grandi paesi dell'Africa. È un paese diviso. Al nord ci sono i musulmani, al sud ci sono i cristiani e gli animisti. I cristiani sono molti, credo che sia il paese con il maggior numero di cristiani di tutta l'Africa, e sono molto in contrapposizione ancora una volta con gli abitanti del nord, con le comunità musulmane. Scoppiano conflitti, anche perché i musulmani sono prevalentemente pastori, i cristiani sono prevalentemente stanziali, cioè agricoltori stanziali. Questo comporta una difficoltà anche di ordine sociale, di convivenza fra le due realtà. Ora, anche di questo non se ne parla. Ne ha parlato sempre il Papa nel corso dell'Angelus. Ma anche qui forse sarebbe bene che la stessa Santa Sede desse un po' più, cioè capisco, la motivazione principale è più ne parliamo, sicuramente più sentono la pressione del mondo, i governanti, le forze che operano questa persecuzione anticristiana, ma sicuramente aumenta anche il rischio, il pericolo di persecuzione per i cristiani che sono dentro questi paesi. Perché sapete perfettamente come avviene, cioè quando c'è uno scontro, più questo scontro viene enfatizzato, eccetera, più il rischio c'è che si passi a vie di fatto. Tuttavia, è vero che la Chiesa deve fare sentire la propria presenza, la propria vicinanza, nella preghiera sicuramente, negli aiuti materiali sicuramente, ma anche denunciando il fatto, guardate, che noi siamo perseguitati, aiutateci. Tutto quello che spesso viene fatto, a volte anche in maniera controproducente, per tanti altri temi, veri, autentici, cioè non voglio mettere in discussione o fare la graduatoria, ma certamente non si parla della persecuzione dei cristiani così come si parla del clima o della decarbonizzazione. E questo, consentitemi, è scandaloso. Sono nostri fratelli nella fede che vengono uccisi a causa della fede che professano. Ci rendiamo conto? La notte di Capodanno, 170 morti. Le avvisaglie c'erano state da tempo, scrive Mazzuzzi. I responsabili erano stati individuati nei militanti musulmani, i fulani, pastori nomadi alla perenne ricerca di terre per i pascoli, rapimenti, uccisioni, abusi sessuali, finalizzati a sradicare da quella regione la presenza cristiana. I primi attacchi risalgono alla fine degli anni 90. 30 anni fa, quasi 30 anni fa, ma è sotto la presidenza Buhari che si è avuta l'escalation, anche per una certa tolleranza mostrata dalle autorità nei confronti degli assalitori. Padre Devan, che è il direttore delle comunicazioni della diocesi di cui vi ho letto quella frase precedente, Padre Devan ha aggiunto che, citazione, le persone sono state uccise sommariamente, le case e il mais raccolto sono stati dati alle fiamme, anche le chiese e le cliniche sono state date alle fiamme. Quella mattina ero andato in quella stessa comunità per la messa di Natale per la comunità cattolica. Da Tudun Mazat, i terroristi fulani sono scesi a Mayanga, uccidendo 13 persone. Nella notte sono state attaccate circa altre 20 comunità. E continua l'articolo di Mazzuzzi. Già nel 2018 il vescovo di Gboko, Monsignor William Avenia, parlava di pulizia etnica in corso. Non commettete lo stesso errore che è stato fatto con il genocidio in Ruanda. Cos'è successo? Anni 90. Il conflitto fra Hutu e Tutsi, e questo fu un conflitto prevalentemente, come dire, prevalentemente etnico, fra le due grandi etnie del Ruanda, gli Hutu e i Tutsi. Dove per la verità i Tutsi sono una piccola minoranza. Nel giro di 3 mesi ci sono stati più di 800.000 morti, uccisi a colpi di fucile, di macete, eccetera. 800.000 morti in 3 mesi. Eppure lo sapevamo, dice questo padre, sapevamo che c'era questo dissidio, era in corso questo conflitto. E non abbiamo agito prevenendolo. E quando è successo era troppo tardi. E per 3 mesi non siamo minimamente riusciti a fermarlo. Ora, vogliamo che questo accada anche adesso? Aiuto alla Chiesa che soffre è una realtà, una fondazione pontificia che raccoglie queste informazioni perché ha tanti missionari sparsi sul campo, ma anche perché aiuta poi le comunità, li aiuta economicamente, socialmente, con costruzioni, con libri di testo, insomma. Ma vogliamo aspettare che succeda una cosa del genere? Non sono dati da ricordare? Anche per esempio dal capo dello Stato, non c'è una persecuzione troppo poco numerosa? È troppo piccola? Abbiamo paura di inimicarci potenti, il pensiero unico, dominante, che non ha nessuna simpatia, o meglio, non ha nessuna preoccupazione o quasi di fronte alla persecuzione anticristiana. Non commettete lo stesso errore che è stato fatto in Ruanda, dice il vescovo Avenia, il vescovo di Kiboko. E sappiamo bene come è andata a finire. Il quadrante della caccia al cristiano non si limita all'Africa occidentale, perché non vi sono segni di tregua nemmeno in Nicaragua. E poi vi parla questo articolo uscito sul Foglio il 2 di gennaio, cioè ieri. Sì, esattamente, dice: guardate che stanno succedendo cose brutte. Per salvarli bisogna far sapere al mondo che i cristiani sono perseguitati, aspramente perseguitati in tante parti del mondo. Si parlava in un articolo di qualche giorno fa di diverse decine di milioni di cristiani, 36 se non sbaglio, attualmente perseguitati. Riflettiamoci in questi primi giorni del 2024. Adesso rispondo alle vostre domande. Pronto?
Buonasera, sono Maria Giovanna, chiamo dalla Toscana. Ho
Sì.
sentito, seguo spesso, insomma, la sua trasmissione, la ringrazio per quello che lei dice e che fa, e trovo che è importantissimo denunciare che i cristiani sono perseguitati, perché sembra paradossale, ma molta gente non lo sa, che per esempio vengono crocifissi in Pakistan alle porte delle chiese, crocifissi vivi, no? E quindi benissimo dirlo e denunciarlo. E anche in Nigeria la persecuzione, ottimo, benissimo, cioè ottimo che venga detto, diamine. Però ecco, la mia domanda è questa: dopo la denuncia sacrosanta, cosa fare di pratico? Perché sì, bisogna dire che siamo perseguitati, ma però dopo la denuncia, cosa fare? Nel nostro piccolo, ma anche a livello delle istituzioni, insomma, non solo politiche, ma anche e soprattutto quelle della Chiesa, ecco.
Sì, ma guardi, beh, ci sono due strade, c'è cioè la strada della Chiesa che è una strada, diciamo, legata alla denuncia, cioè al racconto di quello che avviene nei luoghi, che sono tanti, qui c'è la persecuzione. Credo che i paesi più esposti siano la Corea del Nord, la Cina, i paesi islamici, come lei ha citato il Pakistan, ma insomma anche negli altri paesi del Medio Oriente, l'Iran. anche quelle forme di persecuzione culturale dettata dal laicismo, non dimentichiamo anche questo, che insomma è una forma di impedimento dell'esercizio della libertà religiosa che non va assolutamente dimenticato. E quindi la Chiesa deve denunciare questo, deve insistere molto. Dovrebbe insistere molto sul principio della libertà religiosa, che deve essere garantito a livello internazionale dalle istituzioni, da tutte le istituzioni. Il principio della libertà religiosa è il principio secondo il quale ogni uomo, ogni comunità ha il diritto di professare liberamente e pubblicamente la religione che intende servire. Vale per tutte le religioni, ecco, non significa che tutte le religioni siano uguali, non è una forma di relativismo, anzi, è l'affermazione che esistono dei diritti innati, messi da Dio nell'anima, nell'uomo, o anche nei gruppi di uomini, che devono essere rispettati da tutti. A livello internazionale bisogna promuovere questo principio, farlo conoscere, metterlo al centro. Poi a livello politico bisogna che la Chiesa sensibilizzi sia coloro che violano la libertà religiosa, sia coloro che ne parlano, ma poi concretamente non fanno tantissimo perché si realizzi. E da questo punto di vista la Chiesa può fare, può chiedere che si organizzino incontri, convegni, che si spieghi che cos'è la libertà religiosa, che si chieda conto. Poi la Chiesa ha tutta una serie di di nunzi apostolici in tutti i paesi, che ricordino a chi di dovere l'esistenza di queste persecuzioni così drammatiche, così violente, che impediscono, diciamo così, il bene comune all'interno delle varie associazioni, delle varie realtà, ma poi di fatto impediscono il bene comune in assoluto. Bene, visto che non ci sono più chiamate, chiudo ricordando che abbiamo cominciato la nuova serie di catechesi che il Papa ha iniziato il 27 dicembre. Sono catechesi dedicate ai vizi e alle virtù. La prima di queste ha riguardato uno dei punti fondamentali della vita spirituale del cristiano, la custodia del cuore. Poi abbiamo parlato della persecuzione dei cristiani nel mondo, in modo particolare ricordando come all'Angelus del 1 gennaio il Papa abbia ricordato la persecuzione che attualmente sta subendo il Nicaragua, la Chiesa del Nicaragua, ad opera del regime sandinista, un regime sostanzialmente socialisteggiante, comunisteggiante, che è il governo del paese dagli anni 70, poi ci sono stati degli intermezzi di governi più conservatori, ma sostanzialmente Daniel Ortega è stato l'artefice della rivoluzione contro Somoza negli anni 70 e ancora oggi è il padrone del Nicaragua. Un padrone molto ostile alla Chiesa perché la Chiesa è rimasta praticamente l'ultima forma di opposizione a questo governo totalitario, invadente, che nega la libertà, la società, i corpi intermedi e la stessa Chiesa. Il vescovo della Isabella il vescovo della diocesi di Matacalpa è stato arrestato ed è in prigione da almeno 2 anni. Si chiama Rolando Alvarez, è in prigione perché ha rifiutato di andare in esilio con altre centinaia di esuli espulsi dal paese, dal governo del Nicaragua, perché considerati dei traditori. Lui ha rifiutato perché ha detto: il mio posto è a fianco del mio popolo. È stato arrestato, condannato a 26 anni di carcere in quanto traditore della patria. Cioè, pensate a queste cose, mettetele un attimo a fuoco, come potrebbero capitare a ciascuno di noi. Noi siamo dei cattolici e veniamo accusati di essere traditori della patria e condannati a 26 anni di carcere. Questo capita a un vescovo. Oggi un altro vescovo, oggi in questi giorni, un altro vescovo è stato arrestato, Monsignor Isidoro Mora Ortega, della diocesi di Siuna. Insieme a lui sono stati portati in prigione 2 seminaristi. L'accusa è sempre la stessa: cospirare contro lo Stato. Cioè dire che la società ha il diritto di essere libera, di potersi esprimere, che ci siano delle elezioni libere, che la società e i corpi intermedi possano operare. Tutto questo oggi in molti paesi del mondo, certamente in Nicaragua, può costare la vita, certamente la libertà. Facciamolo conoscere questo. Il modo migliore per aiutare queste persone che subiscono la persecuzione è far conoscere al mondo che esiste questa persecuzione. E poi cerchiamo di aiutarli. La domanda chiedeva che cosa fare. Beh, fare pressione sui governi occidentali del mondo libero, perché intervengano con la loro forza politica. La Chiesa non ha una forza politica se non in senso lato, ha una forza diplomatica, ha certamente soprattutto più di ogni altra cosa la forza della preghiera e della testimonianza, però può chiedere alle forze politiche di intervenire, di fare pressioni, di dire: ah, se voi continuate, noi cessiamo ogni forma di dialogo. Può costare, certo che può costare, ma la verità costa. Ecco, questo sia l'augurio con cui cominciamo questo 2024, nel nome dei cristiani perseguitati, perché il Signore dia loro forza per resistere e dia ai governanti luce per intervenire. Buona settimana e buon anno.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.